Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 7, versetto 53, fino al capitolo 8, versetto 11. E ciascuno tornò a casa sua. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Ecco, introducendo, è inevitabile ricordare quello che poi anche tutte le Bibbie mettono, anche la CEI, nella nota, che questo è un brano sicuramente non di Giovanni, ma la cosa principale non è questa. È un brano che manca in tutti i codici più antichi. Nessun padre greco lo conosce, lo commenta. Fino al XII secolo in ambito greco non esiste. In antichissime versioni non sanno che esiste. Quindi questo è un brano probabilmente è nato in Occidente, comunque insomma è trasmesso da una parte della tradizione, non tutta anche lì, ma una parte della tradizione manoscritto occidentale. C'è un problema anche di quando può essere nato, come tempo. Mi pare che la seconda osservazione importante, su cui si può tornare eventualmente, è che è molto avulso dal contesto giudaico, come è riconosciuto oggi da molti commentatori. Cioè è una cosa quasi inverosimile, cioè se veramente si vuole, se uno viene preso in flagrante adulterio si deve fare il processo, non si può liberarla così eventualmente, non ha nessun senso, non c'è, è molto, e quindi anche questo aspetto su cui se qualcuno ha dei dubbi si può tornare, aiuta probabilmente ad andare al centro di questo testo, in quello che vuole insegnare. Più che sul piano storico, direi che il significato di questo brano, che anche il testo critico qui che abbiamo dell'Aland, Neste Aland, lo riporta, perché poi a un certo punto tutta la tradizione l'ha poi accolto, lo riporta tuttavia fra parentesi quadra, eccolo, per segnalare questa situazione di questo brano, che riveste indubbiamente un grandissimo valore dal punto di vista dell'insegnamento del brano, che bisogna che tiriamo fuori.
Un'osservazione globale di questi due capitoli 7 e 8, mi pare appunto interessante che ci sia anche questo brano qui, che mi è stato detto adesso da Giovanni, inserito, perché mi sembra che il brano è tutto parte appunto da sette e dei parenti di Gesù che appunto dicono che salgono alla festa. Questa festa appunto si vede tutta una serie di ipotesi, è una domanda di dove è Gesù, da dove viene. Eccoci, e quindi, e questo mi sembra interessante, perché è una domanda che ci si pone anche adesso, nel brano stesso di oggi, ci si domanda da dove viene questo suo insegnamento, da dove è lui. Non credo che sia tanto dove è nato, anche se è stato, infatti si vedono tanti mormorii. Lì ci sono anche i suoi parenti stessi, la sua tribù, quindi possono anche loro dire la loro opinione. Ma è innanzitutto da quale scuola viene? La scuola vera è quella di Gerusalemme. Dal nord sono venute le scissioni, i sismi, da Dan e da Betlemme. Quindi qui interessa che insegnamento dà, e anche nello stesso brano di oggi. Però, come si vedrà andando avanti, non voglio anticipare troppo, però la risposta è il che dà Gesù e quello che continuano loro a affermare è da quale scuola, di chi sono figli, di Abramo oppure appunto del diavolo. E nel brano di oggi, come si è già visto prima, loro tentano di uccidere. Qui, nel brano di oggi, il Signore per la vita.
Io mi rifaccio un attimo a quello che diceva Giovanni Paolo. Una volta queste cose mi disturbavano moltissimo, proprio nella fede, insomma, perché ho sempre litigato con Don Umberto e con tutti, perché si leggeva un testo e diceva no, questo non è vero, questo nella Vulgata non c'è, questo non c'è nei 70, questo non c'è qui, questo non c'è là. Diceva, insomma, se ci ha lasciato questo libro così com'è, vuol dire che voleva dire qualcosa. Quindi, anche in questa volta, quando sono arrivata a leggerlo, io avevo trovato moltissimi elementi che lo legavano al precedente, cioè diverse cose. E guardando le note appunto, che sono tutte nella direzione in cui diceva Giovanni, per alcune mi hanno molto colpito. La cosa per cui lo legavo più di tutte era anche il taglio che era stato scelto. Se ne andarono ciascuno a casa sua, hanno detto poco prima, non sorge, studi e vedrai che il profeta non sorge dalla Galilea, sei un Galileo anche tu, eccetera, e poi ognuno se ne torna a casa sua. Sicuro della propria verità, evidentemente sono giudei, insomma. E Gesù invece, mette un invece, se ne andò sul Monte degli Ulivi, che è il luogo in cui lui ritrova il Padre e in cui prega abitualmente in tutta la scrittura. Ecco, poi dopo, per quello che riguarda la donna presa sorpresa in flagrante omicidio, in flagrante adulterio, è vero che venivano immediatamente processate e lapidate, insomma, però la nota qui suggerisce forse non era stato ancora fatto il giudizio religioso e comunque i giudei non potevano mettere a morte, gli ebrei non potevano mettere a morte, come si vede anche in altri casi, e quindi probabilmente è una tentazione del tipo, un tranello teso al Signore, del tipo del tributo a Cesare, cioè se risponde va messa a morte, va contro il diritto romano che dice che loro non possono mettere a morte, se risponde non va messa a morte, va contro il diritto giudaico, quindi comunque sia risponde male secondo loro, e anche questo mi aveva un po' tranquillizzato nel fatto che poteva starci benissimo anche se ci potevano essere delle contraddizioni. E invece per quello che diceva che nei primi testi, nei primi secoli non ci sono testimonianze, a me è piaciuta molto una testimonianza tarda e latina di Agostino che dice relicti sunt duo, ne rimasero due, misera et misericordia.
Molto bello.
È bellissimo.
Questo è il senso.
E allora questa cosa qui mi ha molto rallegrato, per cui ho detto sì, sì, questo qui fa parte di Giovanni. Questo è un altro discorso, però dicevo come l'avevo vissuta io, insomma. Ma questa cosa di Agostino mi ha colpito moltissimo. Perché, difatti, e poi quella cosa dello scrivere per terra, qui dicono nelle note che poteva valere due cose, o disinteressarsi dei discorsi, fare un'altra cosa, oppure scrivere la condanna o il giudizio sul, non so comunque che cosa sia, ma dice che poteva usare, che usava anche una cosa del genere, non so.
A me questa volta era piaciuto, insomma era piaciuto, il Signore mi ha suggerito così questa volta, di pensarla anche come il giudizio di Israele, questa donna presa in adulterio. Intanto mi colpiva che non c'è un marito qui che la accusa, e quindi ho pensato che probabilmente era una donna che lo faceva di mestiere, potevano prenderla tranquillamente, i farisei sapevano che era una donna peccatrice, perché di fatto non c'è un marito che l'accusa, cosa stranissima, perché dovrebbe essere stato il primo. E si ritrova questa adultera davanti al Signore. Mi aveva ricordato moltissimo Israele, che viene accusato di adulterio dal Signore fin dalla sua nascita, di fatto. Già nel deserto comincia a seguire gli idoli, un vitello d'oro. E mi sembrava che qua il Signore facesse conoscere il suo giudizio su Israele, è un giudizio di misericordia, si piega, mi colpiva tantissimo questa volta ancora di più questo piegarsi del Signore, già si è abbassato a incarnarsi e di fronte a questo popolo peccatore si piega ancora di più, si piega verso terra, mi sembrava un gesto di amore infinito, proprio non voler vedere il peccato. Guardare per terra piuttosto che vedere il peccato della sua sposa. E un'altra cosa che avevo pensato è come questa donna di fatto abbia visto anticipato il suo giudizio finale, si trova in mezzo a tutti, svergognata davanti a tutti, accusata, trascinata nel mezzo, e avevo pensato che un po' ogni anima si ritroverà accusata del demonio davanti a Dio, e Dio manderà via tutti, manderà via tutti, rimarrà solamente Lui che non vuole accusare, non perché non può, ma non vuole. Anche io lo sentivo molto legato con non solo il brano precedente, ma anche con quello che segue, perché al versetto 15 dice: voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, non perché non può, ma perché non vuole. E mi sembrava che la misericordia che qua fa non è soltanto verso la donna, ma anche verso tutti questi altri. C'è questo verbo anekipsen che significa alzarsi, ma anche guardare in certi casi. E qui mi piaceva vederlo anche come guardare. Il Signore si alza, ma mi pareva che alzasse lo sguardo e guardasse queste persone nel momento in cui gli dice: chi tra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E questo sguardo li colpisce e li esamina nel profondo, e viene da dire: grazie a Dio si lasciano esaminare, perché ognuno di loro se ne torna via. E quindi mi sembrava che fosse una misericordia immensa proprio.
Ma questo brano bellissimo, appunto, tutte le volte ci poniamo il problema della sua collocazione. A me pare bellissimo che sia collocato proprio qui, ecco, in un contesto un po' duro, a dire la verità, tutte queste controversie dei giudei con Gesù. E tra l'altro questa questione che viene posta a Gesù, è detto il versetto 6, è posta per tentarlo. Perché? Perché il confronto, mi sembrava, ecco, era fra l'agire di Gesù e la legge. Ecco, l'abbiamo visto diverse volte, ecco, richiamare la legge di Mosè. E allora mi sembrava proprio che questo brano volesse mostrare, ecco, proprio quasi plasticamente con questo Gesù che si piega e scrive per terra che cosa è venuto a compiere lui, ecco. E in questa umanità così ferita, sia fisicamente che spiritualmente, direi, perché quel va e non peccare più mi ha richiamato anche le ultime parole che Gesù ha detto al paralitico quando l'ha trovato nel Tempio: va e non peccare più, perché non ti avvenga di peggio. Ecco, allora l'opera che Gesù è venuto a compiere è proprio questa, di sanare, di guarire, di perdonare tutto l'uomo. La legge costata al peccato, dice Paolo, capitolo 3 dei Romani, versetto 21, ecco, per mezzo della legge si ha la conoscenza del peccato. Già la legge era stato un grande dono di Dio, ma questo ulteriore, infinitamente più grande dono di Dio, che il Signore Gesù è venuto a perdonare il peccato, perché Lui è Dio. Ecco. E quindi mi sembrava proprio che questo, appunto, questo episodio ci mostrasse proprio questa opera fondamentale, ecco, di guarigione, di sanazione che compie il Signore Gesù.
Io brevemente dico che questo ripetuto inginocchiarsi, chinarsi di Gesù e alzarsi, per quanto riguarda il chinarsi o l'inginocchiarsi, mi richiama la passione, e quindi penso che forse Gesù si è chinato in preghiera di fronte alla richiesta del giudizio e probabilmente scriveva la Torah, probabilmente faceva qualcosa del genere. E questo alzarsi esprime l'alzarsi del giudice che giudica. E nel primo caso, la prima alzata è un richiamo alla coscienza dell'uomo, e nel secondo caso invece esprime la misericordia.
Cioè, a me non avevo mai sentito un'interpretazione che ha espresso l'Elisa, interpretando in senso più, diciamo, più simbolico, ma anche più vasto, più profondo, dicendo questa donna rappresenta Israele e il perdono, e Gesù che porta il perdono. No, io personalmente penso che si è colto bene il senso del brano a me sembra che sia questo. Come dice Agostino, immagino in due, la misera e miserans, colui che e il testo vuol dire Gesù non abolisce la legge qui, al contrario, la supera, nel senso, cioè la legge lo condannerebbe, ma lui l'assolve. Secondo me questo è il senso del testo, almeno. Non è un senso storico questo, è un testo, quindi non dobbiamo, questo non è il mio parere personale, non dobbiamo chiederci troppo il dettaglio, come allora questa donna, come, perché è non verosimile un procedimento del genere, o è un linciaggio, come avrebbe potuto Gesù rimandarla, che autorità aveva? Non si può mica far così di fronte, o uno è condannabile a morte, ci deve essere un processo. O no? Non so. Tutti gli esegeti più recenti mostrano che è avulso completamente dalla Torah, dalla Torah orale, dai procedimenti. Abbiamo degli esempi anche nella Bibbia, anche se forse sono anche questi simbolici, come Susanna. E ci fu un processo però, falso, poi si rifece il processo, per così dire, e così via. Cioè non si poteva mica prendere uno, anche se è preso in flagrante, e lapidarlo. Questo è contro la legge, completamente contro la legge. Quello che ha fatto con Stefano è chiaramente per Luca contro la legge, che era un linciaggio, non c'è processo, non c'è il Sinedrio, non c'è nulla, quindi... E questo secondo me aiuta a cogliere il significato più profondo del testo, che è la misericordia di Gesù, e che ciascuno deve, secondo me uno dei punti è che ciascuno deve essere, di fronte al peccatore nella Chiesa, ciascuno deve sentire il giudizio di Dio su di sé, perché questa è la svolta del brano. E Gesù non commenta la legge. Mosè dice così, tu cosa dici? Gesù non risponde su questo. Dice, chi di voi è senza peccato, condanni. Quindi il giudizio per avere la misericordia, che è sempre, è data a tutti, e questo è il senso del Vangelo, quello che ha portato Gesù, che è la misericordia perenne, e la porta della misericordia è sempre aperta, bisogna sentire su di sé il giudizio e non sugli altri. Cioè bisogna avere misericordia del peccatore, perché anche tu sei peccatore.